Oggi dicevo qualcuno, è il primo giorno di caldo normale, il vero caldo estivo, come deve essere. Ecco fatto. Torniamo al nostro scritto paolino. La seconda lettera ai Corinzi. Leggevamo fino al capitolo 6, versetto 13. E ricordate il testo di cui ci siamo occupati questa mattina, ci ha condotti a quell'appello così accorato, così sincero, così intenso, che Paolo rivolge ai Corinzi, versetti 11, 12, 13 del capitolo 6. Paolo che si presenta a cuore aperto, quello che ha affermato e illustrato anche con argomentazioni più articolate e anche con delle citazioni a testi dell'Antico Testamento molto qualificate, i nomi scritti nel cuore, ma qui adesso è proprio l'immediatezza, semplice ma intensa, vivissima, si presenta così, a cuore aperto, e anzi vi facevo notare a bocca aperta, come bisognerebbe tradurre alla lettera, ma il senso certamente colto dalla nostra traduzione, la nostra bocca vi ha parlato francamente, sì, ma ecco, è una bocca che serve per parlare, ma sta aperta come chi attende l'imbeccata. E Paolo si rivolge a quelli di Corinto con una richiesta, con un'invocazione che è anch'essa espressione quanto mai autentica del suo affetto nei loro confronti. Aprite il vostro cuore, fatemi spazio nel vostro cuore. È un mendicante d'amore Paolo, e questa sua maniera di rivolgersi ai Corinzi conferma la autenticità dell'affetto che egli continua a dimostrare nei confronti di quei cristiani, per come sono andate le cose poi in realtà nel corso di alcuni anni. Un amore così vero che chiede di essere corrisposto, chiede di trovare accoglienza e di trovare quella quel ricambio d'amore di cui Paolo ha bisogno. Io parlo come a figli, rendeteci il contraccambio, aprite anche voi il vostro cuore. Così versetto 13, e qui ci eravamo fermati. E da qui adesso dobbiamo ripartire, perché vedete quello che emerge in maniera così chiara, in maniera così patetica in questi versetti, ritornerà poi successivamente nel corso della lettera, confermando il fatto che eh, la relazione che dimostra il raggiungimento di un livello di maturità, un livello glorioso nella vita dei discepoli del Signore, nella vita cristiana, non coincide affatto con la dimostrazione di essere in grado di compiere chissà quale gesto eroico, sprezzando rischi e pericoli, ed ecco, mettersi a repentaglio in modo da elargire una testimonianza di determinatezza nel affrontare anche l'estremo supplizio. No, la maturità nell'amore è insieme con quella scoperta di come si apre il cuore, lo sappiamo, ma la maturità nell'amore è confidenza nell'accoglienza da parte degli altri, da parte di coloro a cui ci si rivolge, è fiducia nella disponibilità altrui a prendersi carico della propria debolezza. La maturità nell'amore è non solo attestato di generosità nel rapporto con il prossimo, ma è sincera e sollecita e umilissima richiesta d'amore, un bisogno d'amore. E vedete, questo significa confidenza nella maturità altrui. È Paolo che qui si sta rivolgendo a quelli di Corinto dichiarando: io confido nel fatto che il livello della maturità nella vita cristiana sia quello che ormai definisce anche il vostro cammino, ce lo diceva fin dall'inizio, quando parlava di tribolazioni, di consolazioni, la gloria. Questa prospettiva di maturazione nella vita nuova è sempre intrinsecamente caratterizzata dall'esperienza della povertà per eccellenza, che è la povertà come bisogno d'amore. E così come è vero il dono a cuore aperto che Paolo porge a quelli di Corinto, è vero che egli attende da parte loro la dimostrazione che il loro cuore si apre e che lui trova accoglienza perché è bisognoso d'amore, perché è mendicante d'amore, perché l'amore è sempre povero. Fatto sta che adesso, vedete qui, noi leggiamo i versetti da 14 nel capitolo 6, vediamo di fare un certo tratto di strada e arrivare possibilmente alla fine del capitolo 7, adesso con qualche strappo e qualche spintarella o forse qualche scorciatoia ci arriveremo. Capitolo 6, versetto 14. Paolo insiste nel ribadire quell'appello che ha espresso nei versetti precedenti. E adesso vedete che Paolo ci tiene a sottolineare il fatto che questa novità che si manifesta laddove il cuore si apre, tutto il percorso compiuto precedentemente che noi ormai abbiamo acquisito, questa novità che sta nell'aprirsi del cuore umano, nello spalancarsi, nella liberazione, nella frantumazione della durezza, costituisce la vera alternativa rispetto rispetto al Dio di questo mondo, rispetto alle macchinazioni di Satana, come diceva in qualche momento, rispetto al mondo pagano, per dirla adesso con un'altra espressione ancora, tenendo conto del fatto che il mondo pagano non è mai lontano da noi, fuori di noi, il discernimento che ci riguarda tutti mette costantemente in evidenza, attraverso l'ascolto della parola del Signore, nell'impatto con l'Evangelo che riceviamo da Lui, mette in evidenza il fatto che noi siamo costantemente bisognosi di conversione rispetto al mondo pagano, alla mentalità pagana, al linguaggio di quella cultura pagana che in un modo o nell'altro ci avvolge, ci risucchia, vorrebbe inghiottirci, ed ecco il cammino della conversione. Questo cammino è avviato, questo cammino è stato intrapreso, questo cammino ha già raggiunto delle mete gloriose, ma Paolo ci tiene a ribadire che qui è il passaggio decisivo, l'elemento discriminante, l'alternativa rispetto alla quale non ci possono essere ambiguità. Leggo: non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli. Gli infedeli. Adesso usa delle espressioni che possono apparirci anche fin troppo severe, espressioni che peraltro riprendono il linguaggio dell'Antico Testamento, quella distinzione che ha comportato degli strappi, delle contrapposizioni, quel discernimento che man mano si è determinato, si è definito, si è precisato nel corso della storia della salvezza, ed ecco che tutto quello che la storia della salvezza a questo riguardo ha dimostrato adesso si ricapitola in questa che è l'alternativa per eccellenza, quella che si esprime là dove il cuore si apre. E il cuore che si apre, il cuore che accoglie, è allo stesso tempo il cuore bisognoso, il cuore che si arrende, il cuore che si consegna, il cuore che si apre per accogliere, per contenere, per comprendere, per compatire, per amare, è il cuore che si consegna per essere amato. E allora sta dicendo: non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli. Quale rapporto infatti ci può essere tra la giustizia e l'iniquità? Vedete elementi posti in contrapposizione tra loro, rievocando il linguaggio che man mano si è venuto precisando nel corso della storia della salvezza. Quale rapporto tra giustizia e iniquità, o quale unione tra la luce e le tenebre? Questo è un linguaggio che è antico testamentario, ma poi pensate al Vangelo secondo Giovanni, la contrapposizione tra luce e le tenebre, e quale intesa tra Cristo e Beliar. Beliar è una delle denominazioni della potenza demoniaca. Tra Cristo e l'avversario, tra Cristo e Satana, quale intesa ci può essere? E qui vedete Paolo rimuove con molta decisione qualunque tentativo di costruire delle sintesi che sarebbero false, delle forme di conciliazioni che sarebbero puramente strumentali, occasionali, tanto per giocare su due fronti, zoppicare saltando a seconda delle occasioni da un sentiero a quell'altro, ma non è possibile, dice, non è possibile. quale collaborazione tra un fedele e un infedele, quale accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli. Ecco, qui siamo alle prese col versetto 16, il Tempio di Dio. Il Tempio di Dio qui nel versetto 16 è il Naos. Naos di per sé è il santuario proprio, è lo spazio interno del Tempio. Il Tempio è una realtà più ampia che si compone di diversi spazi, ma poi c'è il santuario, e nell'antico Tempio il Santo dei Santi, il Naos, dietro il velo, il Santo dei Santi, e il santuario, è il santuario di Dio, e gli idoli. Notate che questo richiama il santuario di Dio. Quando Paolo scrive questa lettera, ancora esiste il Tempio di Gerusalemme, ancora è in piena attività, sarà così fino all'anno 70 d.C., ma già nell'Antico Testamento non mancano testi nei quali il luogo in cui la santità del Dio vivente vuole prendere dimora è l'intimo del cuore umano. Poi è evidente, tutto l'Antico Testamento ruota attorno alla storia del popolo e nel corso dei secoli e delle generazioni, considerando tante traversie di cui siamo al corrente, il Tempio a Gerusalemme, là dove si celebra il culto, e là dove nel santuario, nel primo spazio, entra un sacerdote ogni giorno, e poi c'è un secondo velo, il sommo dei sacerdoti una volta all'anno per la festa del Kippur, ve lo ricordavo questa mattina forse sì. Ebbene, il santuario, sì, ma ci sono testi nel quale è sempre più chiaro che il luogo in cui il Dio vivente vuole prendere dimora, vuole dimostrare che è presente in quanto Signore della vita, è il segreto profondo di ogni cuore umano. E dunque qui c'è il Tempio di Dio e gli idoli. L'alternativa è radicale, quante volte questa polemica anti-idolatrica è sottolineata nella rivelazione biblica. Ma qui vedete, è in questione quel Tempio di Dio che è il luogo in cui ha preso dimora la gloria del vivente. È il cuore che si apre. E il cuore che si apre, non mi stanco di ripeterlo, è il cuore liberato per essere in grado di offrire l'accoglienza gratuita dell'amore, ed è un cuore che si arrende perché è bisognoso d'amore. Questa è la novità, dice Paolo. E a questo riguardo dice: non possiamo dare spazio a confusioni, ambiguità, lasciare equivoci per la strada, non è possibile. Qui bisogna che noi assumiamo fino in fondo e acquisiamo e apprezziamo fino in fondo il valore di questo tesoro che ci è stato affidato, come diceva in un altro momento. E allora qui prosegue, vedete, versetto 16, leggiamo ancora: noi siamo infatti il Tempio di Dio, il Tempio del Dio vivente. Come Dio stesso ha detto, noi siamo il Naos, il Tempio, il santuario del Dio vivente. E come Dio stesso ha detto, e vedete, basta un colpo d'occhio e vi rendete subito conto che abbiamo a che fare con una sequenza di citazioni antico-testamentarie che sono messe insieme come gli anelli di una catena. Leggo: abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò e sarò il loro Dio. ed essi saranno il mio popolo. Qui c'è di mezzo il libro del Levitico, c'è di mezzo il profeta Ezechiele, prosegue perciò, uscite di mezzo a loro, qui è Isaia, il Deutero Isaia, uscite di mezzo a loro, riparatevi, dice il Signore, non toccate nulla di impuro. C'è di mezzo anche il profeta Geremia, ci sono di mezzo le lamentazioni, io vi accoglierò, qui è di nuovo Ezechiele, e sarò per voi come un padre, e voi mi sarete come figli e figlie, qui la promessa messianica nel secondo libro di Samuele, e non solo, e dice il Signore Onnipotente, il Pantocrator, qui è una citazione di Amos, profeta Amos. Ma vedete, qui si può pescare quasi senza limiti, anche se sono pochi versetti, ma è come una sintesi pregnante di quella rivelazione che viene dall'esperienza del popolo di Israele e che esige una discriminazione precisa, rigorosa, inequivocabile, tutto quell'apprendistato nel corso del quale il popolo di Israele è stato man mano istruito, poi si è smarrito, poi è stato ripreso, recuperato, rilanciato, fino al momento in cui adesso, questo è il tempo, ha detto Paolo, adesso è chiaro dov'è il santuario di Dio. E come il santuario di Dio non può essere rimesso a disposizione degli idoli, come quando fu in diverse occasioni profanato il Tempio a Gerusalemme, l'abominio della desolazione. Questa espressione fa riferimento per l'appunto all'introduzione dell'idolo nel Tempio, l'abominio della desolazione. Tempio profanato, è avvenuto in diverse occasioni, ma adesso vedete, Paolo sta dicendo, questa pedagogia che abbiamo ricevuto dalla tradizione di quelli che ci hanno preceduto, adesso ci riguarda. Nella tappa finale, determinante, quella che ci chiama a corrispondere alla iniziativa di Dio che prende dimora nel suo santuario, che è il cuore umano, ma laddove il cuore così santificato è il cuore che è liberato per la gratuità dell'amore, quello che Paolo ci sta dicendo da un pezzo, ma adesso vedete Paolo vuole insistere sul fatto che la gratuità di un amore autentico è in quello spalancamento che accoglie, che contiene, che abbraccia, che sopporta, che si fa carico, ed è nella povertà che chiede di essere un dono ricambiato, che confida, vedete, nell'amore altrui, perché l'amore vero funziona nella reciprocità. Questo lo dice Sant'Ignazio proprio a conclusione di tutto il cammino degli esercizi spirituali. L'amore vero non è riducibile alla buona azione o addirittura a tutto un impianto della vita che generosamente si consegna. È un amore che cerca di essere ricambiato. Perché, vedete, confida nel cuore altrui, nella maturazione di coloro che sono in cammino, nella gloria che costituisce il livello verso cui cresce la vita di coloro che hanno accolto l'Evangelo. Nella reciprocità. E allora qui Paolo adesso, vedete, dice, ha appena affermato il Signore Pantocratore, il Signore l'Onnipotente, il Pantocratore. Dice, versetto 1 del capitolo 7, in possesso dunque di queste promesse, promesse che vengono dalla storia della salvezza, fin dai patriarchi, e poi passando attraverso tutte le tappe successive, determinante è il passaggio attraverso lo snodo della storia della salvezza che si chiama alleanza e tutto quello che poi ne è conseguito. E dunque, passando in possesso dunque di queste promesse, carissimi, carissimi, non è un appellativo innocuo questo, è agapiti. Amati miei, carissimi, carissimi. Paolo non spreca questa terminologia che sembra così un po' omilettica, no? Come i preti dicono, fratelli, adesso vi mando tutti all'inferno. Ecco. Fratelli, carissimi. Beh, Paolo dice così, carissimi, purifichiamoci da ogni macchia di carne e dello spirito, portando a compimento la nostra santificazione nel timore di Dio. Ecco, è l'itinerario della nostra vita che ritorna al santo, che ritorna alla sorgente, che ritorna alla pienezza della vita, nel grembo del Dio vivente, nel giardino della vita. Questo itinerario è aperto per noi, si tratta di affrontarlo e di portarlo a compimento, e così si compieranno tutte le promesse, e così tutto quello che il popolo della prima alleanza ha preso attraverso tutte le vicissitudini nelle quali è stato coinvolto, fino a noi. Ed ecco, adesso purifichiamoci da ogni macchia della carne, dello spirito, portando a compimento la nostra santificazione, la agiosini, nel timore di Dio. Il timore di Dio, l'espressione che abbiamo incontrato da questa parola, ecco, è la ristrutturazione di tutto il nostro mondo interiore, il nostro linguaggio interiore, le nostre dinamiche interiori, l'animo che si apre alla relazione con il mistero. Perché questa strada che ci riconduce alla sorgente della vita, la nostra conversione, questa strada adesso è aperta, non è soltanto un'ipotesi, non è soltanto un'indicazione di percorso rispetto alla quale poi noi sempre dobbiamo registrare la nostra impreparazione, i nostri ritardi, i nostri fallimenti. Adesso questa strada è aperta, ed è aperta, dice, perché io porgo a voi il mio cuore e chiedo di essere accolto nel cuore vostro. Di per sé, rispetto a un'affermazione così grandiosa, qui la strada della conversione alla vita è aperta. Sembra che siamo riportati a una realtà che riguarda relazioni interpersonali molto modeste, quasi marginali, di poco conto. E questa è la novità, dice Paolo. Voi siete nel mio cuore e io vi chiedo di accogliermi nel cuore vostro. Questa è la novità che cambia il mondo. Che dimostra che la via della santificazione, cioè della conversione e il ritorno al Signore, questa via è aperta. Leggo, vedete qui il versetto 2: fateci posto nei vostri cuori. che arrivi così, fateci posto nei nostri cuori. Paolo non sta dicendo, vedete, state tranquilli, io sono così buono, così bravo, così generoso, così, ormai io sono maturo, superiore, guardo le cose dall'alto in basso, per cui insomma facciamo finta di niente. Non dice questo, dice fateci posto nei vostri cuori, fateci posto, fatemi posto nei vostri cuori. A nessuno abbiamo fatto ingiustizia. Ci tiene poi a ribadire il valore di delle cose, no? Lo sentiamo ansimante, lo sentiamo appassionato, lo sentiamo davvero mendicante. Fateci posto, a nessuno abbiamo fatto ingiustizia, a nessuno abbiamo danneggiato, a nessuno abbiamo sfruttato. Non dico questo per condannare qualcuno, infatti vi ho già detto sopra che siete nel nostro cuore per morire insieme e insieme vivere. Sono molto franco con voi e ho molto da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione, pervaso di gioia in ogni nostra tribolazione. Già, vedete come Paolo già corre avanti e dice, cioè, io ne sono convinto, dice, che tra me e voi c'è ormai una comunione nella vita che assorbe in sé anche tutte le situazioni di morte e già contiene anche la morte in quella situazione di obbedienza di cui ci parlava questa mattina. Tra me e voi ormai c'è da morire e da vivere insieme. Lui dice questo, per me è una certezza, non dico questo per condannare nessuno, vi ho già detto che siete nel nostro cuore per morire insieme e insieme vivere. E Paolo già ribadisce il valore di quella gioia che assorbe in sé tutte le pene, tutte le tristezze, tutte le tribolazioni. Di questa tristezza adesso ci riparla, bisogna che leggiamo in seguito. Diceva il versetto 4, sono molto franco con voi e ho molto da vantarmi di voi. Quando scrive questi versetti ancora Paolo non ha notizia diretta di quello che è successo a Corinto. Però dice, io sono convinto, mi vanto di voi, ho bisogno di voi. Sono contento perché sono pieno di consolazione, pervaso nella consolazione, nella tribolazione di cui ci parlava fin dall'inizio, pervaso di gioia in ogni nostra tribolazione, tribolazioni che non mancano. Ricordate quella grandinata di situazioni che Paolo ha rievocato in maniera così schematica, ma anche in maniera così sincera e così veramente corrispondente ai dati oggettivi del suo vissuto, della sua fatica, del suo ministero, in tribolazione, grande gioia, dice, perché siete voi, perché io mi vanto di voi, perché mi fate posto nel vostro cuore. Vedete, questa che sembra l'affermazione con cui si può esprimere un bambino che chiede a qualche persona, ma mi vuoi bene? Ecco, potrebbe sembrarci così. In realtà questa è la testimonianza della maturità nella vita nuova. Questo è Paolo, che si rivolge a quelli di Corinto. Dopo aver detto, guarda, adesso non facciamo più questioni di fede, non voglio più essere maestro in queste cose, voglio essere collaboratore della vostra gioia. E la mia gioia è proprio qui, vedete? in ogni nostra tribolazione. C'è uno spazio per me nel vostro cuore, come voi siete a casa nel cuore mio, per morire insieme e per insieme vivere. Nella prospettiva di morire insieme, in quella prospettiva di comunione che la morte ormai ha dimostrato dal momento che tutto si è illuminato a partire da colui che unico innocente è morto nella gratuità dell'amore, se davanti a noi c'è questa comunione nella morte, beh, c'è una comunione nella vita. E siamo arrivati al versetto 4. E allora adesso rapidamente leggiamo il seguito, perché qui il versetto seguente dice: infatti, da quando sono giunto in Macedonia, passato dall'Asia alla Macedonia, attraversato il mare, ce lo diceva già nel capitolo 2, e prosegue nel suo viaggio per via di terra, a piedi. La nostra carne non ha avuto sollievo alcuno. Oh, Paolo non scherza, insomma, no? Così, guai a più riprese. Non ha avuto sollievo alcuno, ma da ogni parte siamo tribolati, battaglie all'esterno, timori al di dentro, una tribolazione totale per Paolo, di fuori e di dentro. Va bene, siamo in Macedonia, proseguito nel viaggio alla ricerca di Tito per sapere cosa sta succedendo a Corinto, e dice: dentro e fuori tribolazioni. E allora il versetto 6: finalmente è successo questo. Dio però, che consola gli afflitti, e Paolo è in questa condizione, Dio che consola gli afflitti, dove gli afflitti sono i tapinì, Dio che consola, tu stapinus, dice qui, i piccoli, è lui, è il grande Paolo. Dio che consola i derelitti, sono quelli di cui parla anche la Madonna, ha innalzato i piccoli. E dunque lui, Dio che consola gli afflitti, ci ha consolati con la venuta di Tito. Finalmente l'ha incontrato, versetto 6. E non solo con la sua venuta, ma con la consolazione che ha ricevuto da voi. Dunque Tito a Corinto è stato accolto in modo benevolo, affettuoso, e dunque ha ricevuto consolazione da voi. E adesso il fatto che Paolo abbia incontrato Tito, non solo ha incontrato lui, ci siamo rincontrati, ma Tito ha riferito a Paolo quale buona, generosa, ospitale accoglienza ha ricevuto a Corinto. Quindi la consolazione che egli ha ricevuto da voi. Egli ci ha annunziato, infatti, il vostro desiderio, il vostro dolore, il vostro affetto per me, cosicché la mia gioia si è ancora accresciuta. Tito gli ha riferito notizie consolanti circa la situazione di quella comunità, quali sono gli atteggiamenti dei cristiani di Corinto, segni di una maturità. Vedete, Paolo legge in questi messaggi, in queste notizie che riceve da Tito, la testimonianza circa la maturità nella vita cristiana di quei tali, e questo è motivo della sua gioia. Gioia. La mia gioia si è ancora accresciuta. Qui è il versetto 7. Dobbiamo leggere rapidamente il seguito. State attenti a quello che succede, perché adesso Paolo, vedete, torna con la memoria all'episodio, non solo un unico episodio, una serie di tensioni, di polemiche, di conflitti, e poi torna a quella lettera che lui ha scritto nelle lacrime e che, tutto lascia intendere, Tito ha portato a Corinto. E quelli di Corinto hanno reagito in questa maniera. E allora Paolo adesso dice, attenzione, versetto 8, se anche vi ho rattristati, e c'è da intendere appunto, ecco, la lettera scritta nelle lacrime è una lettera che evidentemente, insomma, ha interpellato quelli di Corinto, li ha messi in discussione, li ha provocati, ma Paolo adesso vuole riflettere proprio su questo cammino di maturazione per lui, per quelli di Corinto, per come nella comunione, malgrado la distanza, sono cresciuti nella tribolazione che è divenuta per lui e per loro capacità di consolazione vicendevole. C'è una tristezza che è al servizio della gioia. Adesso vedete, Paolo fa una distinzione. Questa distinzione è bene che noi la recepiamo con tutta la semplicità del linguaggio mediante il quale Paolo si esprime, ma con tutta la profondità con cui ci aiuta nel discernimento spirituale. Perché dice, se anche vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne dispiace, vi ho rattristati, non me ne dispiace. E se me ne è dispiaciuto, un po' mi è dispiaciuto, vedo infatti che quella lettera, anche se per breve tempo soltanto, vi ha rattristati. E qualcosa Tito gli ha detto, guarda che certamente quella lettera ha suscitato una certa reazione, no? Una certa commozione. Dunque, quelli si sono sentiti messi in discussione, Paolo ci ha pianto, sono rattristati, sì, per un certo tempo, ma ora ne godo, dice Paolo, ora ne godo. Dove vuole arrivare? Non per la vostra tristezza, ma perché questa tristezza vi ha portato a pentirvi. Dunque, c'è una tristezza che è orientata al ripensamento, alla maturazione, a un itinerario interiore di chiarimento, di discernimento, e in questo senso allora c'è una tristezza positiva. E Paolo dice, io ne trago motivo di gioia, gioia. Ma su questo vuole però essere preciso, che quelli di Corinto comprendano bene quello che sta dicendo. E infatti afferma, versetto 9, stavo leggendo, infatti vi siete rattristati secondo Dio e così non avete ricevuto alcun danno da parte nostra, perché la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte. Vedete che distingue? Ci sono due tipologie di tristezza. Conviene tenerne conto. Due tipologie di tristezza. C'è una tristezza secondo Dio e c'è la tristezza del tu cosmo, dice, del mondo. E c'è una tristezza, dice, che produce una conversione senza rammarico, vedete, è una tristezza liberante, è una tristezza che non lascia residui di rancore, risentimento, scorie inquinate, c'è una tristezza secondo Dio, una conversione senza rammarico, è quello che ho appena detto. Perché la tristezza, secondo Dio, è il versetto 10, produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, così traduce la mia Bibbia. È una conversione irrevocabile, senza risentimenti, senza rancori, senza residui di rancore. È la tristezza secondo Dio. Mentre c'è una tristezza del mondo, la tristezza che produce la morte, produce un effetto di morte. E allora Paolo insiste, ecco, per questo quella tristezza in realtà è stato un passaggio importante, se non addirittura determinante, nel vostro cammino interiore di maturazione. E tutto questo per una comunione nella morte, nella vita, nella tribolazione, nella gioia tra me e voi, tra voi e me. E qui insiste, vedete il versetto 11. Ecco infatti quanta sollecitudine, vedete che adesso in queste righe che seguono Paolo vuole proprio chiarire in maniera ancora più attenta e più completa quali sono le conseguenze positive di quella tristezza, poi le conseguenze di quella lettera scritta nelle lacrime, quella tristezza secondo Dio. Le conseguenze qui sono elencate facendo ricorso a tutto un grappolo di termini che però sono non soltanto dei vocaboli, delle parole, rumori prodotti dalla voce o segni depositati su uno scritto. Qui sono le situazioni interiori che si sono andate man mano evolvendo in rapporto a quella lettera, in rapporto a quella tristezza, come effetto di quella tristezza, come la fioritura. Vedete, Paolo è un attento osservatore, ma c'è di mezzo l'esperienza diretta, personale, di come si svolgono i palpiti, i battiti del cuore umano, e dice, ecco infatti, quanta sollecitudine, qui il termine spudi, questo è il primo termine, una sollecitudine, ha prodotto in voi questo rattristarvi secondo Dio. Questo rattristarvi secondo Dio ha prodotto un primo effetto che Paolo chiama sollecitudine. Spudia è un termine che qualche altra volta si usa con fretta, l'urgenza, una spinta interiore. È un termine che si usa nel Nuovo Testamento qualche volta in rapporto alla tensione escatologica che anima dall'interno la stessa attività della evangelizzazione, un'urgenza, una fretta. E questa terminologia qui compare nel Vangelo dell'infanzia secondo Luca, ricordate, quando i pastori frettolosamente vanno dove il bambino si è deposto nella mangiatoia e così. Leggiamo a Natale. E dunque una sollecitudine, sì, ma non basta questo. Da questa sollecitudine ecco quello che poi man mano, come una serie di ripercussioni, sono come i cerchi concentrici che man mano si allargano dopo che il sasso è stato buttato nello stagno, e quella lettera, quella tristezza, ed ecco sollecitudine. Poi dice, questa sollecitudine ha prodotto in voi quella tristezza. Anzi, adesso proseguo, quante scuse, quanta indignazione, quale timore, quale desiderio, quale affetto, quale punizione. A partire dal primo termine di questa serie, sono 7 termini, un grappolo, sono i cerchi concentrici che si allargano, ed è, ma è il cuore che è umano che scopre come quella tristezza è una tristezza liberante, è una tristezza purificante, è una tristezza che è generativa. Già. E allora dice, ne è scaturito tutto questo, un desiderio di recuperare, un dispiacere, un atto di sentimento profondo di rispetto, un affetto tanto sincero quanto segnato dal dolore, disponibilità a un sincero ravvedimento. E allora vi siete dimostrati innocenti sotto ogni riguardo in questa faccenda. Vedete, il punto d'arrivo di questo cammino di conversione interiore, di questa tristezza che matura secondo Dio nel cuore umano, che è interna, dunque un cammino di autentica conversione, il punto d'arrivo, niente meno, Paolo dice, l'innocenza, come se qui fosse recuperato uno stato di innocenza che dal punto di vista oggettivo non sussiste, perché dal punto di vista oggettivo qui c'è stata di mezzo un'aggressione, c'è di mezzo una violenza, c'è stato di mezzo una protesta pubblica, un coinvolgimento generale, anche se naturalmente, come sempre succede in questi casi, poi le responsabilità vanno assegnate ai soggetti implicati, distinguendo, ma poi in una situazione così confusa, un po' caotica come quella che ha avuto luogo a Corinto, beh, insomma, è un fatto comunitario che nella sua complessità ha coinvolto tutti in una grave disobbedienza, un disordine. E Paolo qui dice innocenza. Quella tristezza, vedete, ha un'efficacia purificatrice, come la lettera è stata scritta nelle lacrime, sono lacrime che hanno come un valore di drenaggio, di filtraggio, di liberazione, una tristezza che nelle lacrime è la modalità che secondo Dio rende libero, purifica, lava il cuore umano. Innocenza. Un'affermazione pesante questa, impegnativa questa. Voi in questo percorso interiore, educati mediante la tristezza secondo Dio, a partire da quella lettera, avete scoperto come nel dolore per quello che è avvenuto è affiorato in voi il gusto, il dono, è affiorata in voi la sapienza di un amore puro, di un amore vero, e questo vale come il ritorno a uno stato di innocenza. Dove vedete, l'innocenza di cui parla Paolo non è riconducibile a quella idea di perdono per cui, guarda, io ti perdono, non facciamo conto che non hai fatto niente. Non dice questo Paolo. L'innocenza riguarda il fatto che il tuo vissuto è passato attraverso il crogiolo della tristezza. Ma un crogiolo della tristezza che io condivido con te, è la tristezza tua e mia. Ed è una tristezza che purifica. Ecco qua. Allora arriviamo in fondo, ci siamo, e vi siete dimostrati innocenti, stavo leggendo ancora il versetto 11, sotto ogni riguardo in questa faccenda. Così, se anche vi ho scritto, non fu tanto a motivo dell'offensore o a motivo dell'offeso, per chiarire come stanno le cose, non importa più niente tutto questo, ma perché apparisse chiara la vostra sollecitudine per noi davanti a Dio. Ecco quello che ci ha consolati, perché apparisse chiaro, come nel vostro dolore tribolati, come siete stati per quello che è successo, avete dimostrato quale amore nutrite nei miei confronti. E allora ci fermiamo. A questa nostra consolazione si è aggiunta anche, c'è un'aggiunta qui che riguarda Tito. Una gioia ben più grande per la letizia di Tito. Dunque Tito che è stato inviato a Corinto in questa visita esplorativa, ma Tito ne ha tratto motivo di grande gioia lui, e infatti evidentemente ne dà testimonianza a Paolo una volta che è ritornato e si sono incontrati, e dice: poiché il suo spirito è stato rinfrancato da tutti voi, cosicché se in qualche cosa mi ero vantato di voi con lui, non ho dovuto vergognarmi. Vedete, perché Paolo ha parlato in termini molto positivi di quelli di Corinto a Tito, e Paolo, lui quando poi è arrivato a Corinto ha constatato che davvero c'era motivo di ammirazione nei confronti di quelli di Corinto, che l'hanno trattato così bene. Adesso dice: ma in realtà io avevo parlato con lui egregiamente di voi e non ho dovuto vergognarmene, ma come abbiamo detto a voi ogni cosa secondo verità, così anche il nostro vanto con Tito si è dimostrato vero, e il suo affetto per voi è cresciuto l'affetto di Tito, ricordando come tutti gli avete obbedito e come lo avete accolto con timore e trepidazione, e mi rallegro perché posso contare totalmente su di voi. Fine del capitolo 7, fine poi della prima parte della lettera, ma di questo parleremo in un altro momento. Posso contare totalmente su di voi, vedete? Paolo, ma anche Tito, non è solo Paolo, c'è anche Tito. Dunque una continuità nell'impegno pastorale, dell'evangelizzazione, e questo che è capitato a Tito, Paolo dice, conferma la gioia mia, ma la gioia di Tito, perché ha riscontrato timore e tremore in voi, e cioè ha riscontrato timore e trepidazione, dice qui, cioè ha riscontrato in voi quella disponibilità all'accoglienza a cuore aperto. Questo è come dire, in sintesi, niente meno che una chiave interpretativa di ogni autentica programmazione pastorale. Il coraggio di affrontare ogni presenza, ogni realtà, ogni possibile interlocutore, ogni essere umano, fino a raggiungere quella profondità del cuore altrui che è il luogo dell'accoglienza, nella gratuità dell'amore, ma quella profondità nel cuore altrui che è il luogo in cui prende dimora la santità di Dio.